Dal Vangelo secondo Marco, al capitolo primo, versetti 1-8. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivederà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Sali su un alto monte, tu che annunci lieta notizia a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci lieta notizia a Gerusalemme. Alza la voce, non temere. Annuncia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza. Il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore gli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla seconda lettera di San Pietro, Apostolo. Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi. Davanti al Signore un solo giorno è come mille anni, e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro. Allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con tutte le sue opere sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e delle preghiere mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, del quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno? Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
casa.
Sabato scorso, alla fine della nostra lezione, il Signore Gesù, tramite il Vangelo di Marco, ci ha lasciato un invito pressante e molto enigmatico. Fate attenzione, vigilate, perché non sapete quando è il momento. Vegliate. Il Signore pone questo suo avvertimento dopo la rappresentazione di una serie di eventi sconvolgenti, catastrofici, che ci sono ricordati anche dalla seconda lettera di Pietro oggi, eventi che purtroppo appartengono alla storia umana e non abbiamo neppure bisogno di attendere la fine dei tempi, purtroppo, per vederli realizzarsi in parte oggi. Sono eventi intrastorici, si devono verificare nella storia e che quindi hanno per loro caratteristica il fatto di verificarsi entro un tempo cronologico. E data che questa è la caratteristica dei tempi a cui il Signore sembra riferire il suo invito alla vigilanza, allora tendiamo a mettere in rapporto il nostro essere vigilanti con lo scrutare il tempo di attuazione di questi eventi. Ci sembra che il Signore ci dica di vigilare per non farci sorprendere da questi eventi, che presentano molti interrogativi sui destini di coloro che si troveranno coinvolti. Quando due uomini, dice il Signore nel Vangelo di Matteo, saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno la mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Di qui, fino dai tempi delle prime comunità cristiane, fino dai tempi apostolici, l'impegno di molti esegeti, di molti teologi, delle comunità cristiane, dei singoli credenti, per cercare di assegnare a quegli eventi una data di realizzazione, allo scopo di non lasciarsi sorprendere e restare invece inclusi nella salvezza. Ma non è propriamente così. Se abbandoniamo questa lettura del brano molto tradizionale, vediamo che la narrazione di Marco applica il tema del vegliare nelle parole di Gesù più immediatamente in rapporto con la venuta del Signore nella nostra vita. Non tanto con gli eventi catastrofici che si verificheranno, quanto col fatto che il Signore viene nella nostra vita, sia che la viviamo quotidianamente nel tempo, pur breve della nostra esistenza personale, sia che questa veglia la viviamo cercando di leggerla nei tempi ultimi del mondo. L'incontro con il Signore è nella Bibbia un tema paradigmatico, perché il nostro Dio è un Dio, non so se posso dirlo così, è un Dio veniente, viene a noi in qualsiasi momento della nostra storia personale e della storia del mondo. E noi dobbiamo riconoscere quel momento in cui Egli viene a noi, perché, ci dice il Vangelo, quel tempo è imminente, subitaneo, Dio è già alla nostra porta. Il tempo dell'incontro, il tempo di riconoscere il Dio veniente, il tempo di stare con Lui, dalla sua parte, non è un momento rintracciabile a priori in una data del calendario o in un'ora scandita dall'orologio. Il tempo dell'incontro con il Signore non è un tempo cronologico, quello che in greco si traduce con il termine chronos, ma è un tempo che segna la qualità della nostra vita. Un kairos, dice il termine greco, appropriato, un tempo opportuno, favorevole, un tempo di grazia, un tempo che ci segna, il tempo in cui riconosciamo il Dio con noi e il nostro essere io con Lui. Lo esprime bene il Vangelo di Marco che abbiamo letto domenica scorsa, quando, nella breve parabola del padrone, che tornerà in un'ora imprecisata, stabilisce un rapporto immediato tra due termini greci meravigliosamente assonanti: il momento, kairos, e il padrone, cioè il Signore, kyrios. stabilendo appunto una specie di parallelismo, di coincidenza. Kairos, Kyrios. Il momento è il Signore. Questo voi farete consapevoli del momento, scrive l'Apostolo Paolo ai Romani. È ormai l'ora di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. Fermiamoci allora un attimo ancora sul contesto in cui il Signore Gesù rivolge il suo invito a vegliare per non farci trovare addormentati, perché non sapete quando è il momento, Kairos. Gesù si trova, l'abbiamo visto nel Vangelo della volta scorsa che richiamo brevemente, si trova nel Giardino degli Ulivi, un luogo molto caro al Signore. E se Marco riferisce questo contesto, non è per semplice casualità. Gesù si trova con i suoi discepoli più cari, Pietro, Giacomo e Giovanni, i testimoni della trasfigurazione, gli amici che terrà il più possibile vicino a sé in quello stesso Giardino degli Ulivi, nell'ora più buia della cattura. Ma allora, non sarà quel Giardino degli Ulivi anche il luogo della vigilanza tradita? Quando cioè nell'ora del Getsemani di Gesù, presi con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, dirà loro: restate qui e vegliate con me. Poi, dopo la sua drammatica preghiera al Padre, ci dice Matteo, venne dai discepoli e li trovò addormentati. Sono le stesse parole, diciamo così, identiche che troviamo nell'avvertimento di Gesù nel Vangelo che abbiamo letto la volta scorsa. Lo stesso luogo, le stesse parole. Una premonizione? Possiamo cercare di entrare in punta di piedi nei sentimenti di Gesù, nella sua grande delusione affettiva, nella notte già carica del tradimento di Giuda. Non avete potuto vegliare una sola ora? Ma non c'è rimprovero in questa parola del Signore, così come non c'è minaccia nel vegliate perché non sapete il giorno e l'ora. C'è solo una protensione d'amore, perché la veglia esprime un'attesa, e l'attesa è sempre l'anticipazione di una vicinanza desiderata, un'anticipazione di quell'essere con sul quale si impernia la nostra vita affettiva, il riconoscimento fedele che colui o colei che attendiamo è colui o colei che dà qualità alla nostra vita. E c'è un dato meraviglioso in questo dire di Gesù. Egli non voleva che la sua relazione al Padre, per questo chiede di vigilare con lui, non voleva che la sua relazione al Padre interrompesse la sua relazione con gli amici mentre si allontanava per pregare. Io in lui, io nel Padre, dirà nel suo grande discorso da Dio, e voi in me, io in lui e voi in me. Ora possiamo avvicinarci al Vangelo odierno, così sobrio, così asciutto, che nella sua brevità rischia di passare quasi inosservato, come se in quella sintesi stringata che ci offre trovassimo solo una sorta di riassunto da catechismo della nostra fede. E sappiamo che il Vangelo di Marco è stato a lungo sottostimato dagli esegeti, che vi hanno visto una prima versione piuttosto elementare e spoglia di quelle narrazioni della vita di Gesù che invece con tanta ricchezza letteraria e teologica si sarebbero poi manifestate negli altri due Vangeli sinottici di Matteo e di Luca e nel Vangelo di Giovanni. Da questa convinzione esegetica semplicistica è nata l'interpretazione del primo versetto, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come se fosse banalmente il mero titolo del Vangelo, il titolo per intenderci quello che si mette sulla copertina di un libro, tanto che molte edizioni del Vangelo iniziavano dal versetto 2, come sta scritto nel profeta Isaia. Ma la parola di Dio non è mai banale, e i termini usati dall'autore del Vangelo lo dimostrano. Il termine inizio, nel suo significato lessicale, indica un evento storico che si pone come il primo di una catena di eventi storici successivi posti conseguenzialmente uno dopo l'altro su una linea temporale continua. Altro è il significato però del termine greco usato da Marco, archè. Questo termine subito suscita in noi delle assonanze, anzi ci richiama delle vere e proprie coincidenze. Il primo libro dell'Antico Testamento, nella versione greca dei 70, si apre proprio così: en archè, epoiesen o theos, touranon kai tengen. In principio Dio creò il cielo e la terra, in principio. Se poi accostiamo i testi biblici in posizione non diacronica, come ci impone il criterio del metodo storico critico, che li considera nella loro successione temporale, ma se li accostiamo in posizione sincronica, come li pone il metodo critico letterario, che amplia in tal modo il terreno di una loro possibile ermeneutica, subito ci viene da accostare a Genesi 1:1 l'apertura del Vangelo di Giovanni 1:1. En archè en o logos, in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. In principio il Verbo, fondamento della creazione, fondamento della venuta di Dio nel mondo. Allora adesso vediamo con chiarezza come il termine archè in Marco e nei casi che abbiamo esaminato, poi lo applichiamo a Marco, come il termine archè non intende affatto l'inizio come un inizio in senso cronologico, storicamente databile, ma indica un evento fondativo, indica cioè un principio, un'origine, che non trae il suo significato dall'essere ascrivibile in un calendario, ma che è un evento fondazione di una realtà che si pone a fondamento di tutti i tempi e di tutti gli eventi, che andranno poi a prendere posto nella storia. Il Vangelo di Marco si apre così, con l'annuncio, inizio del Vangelo, archè tu Evangelio, si apre con l'annuncio che c'è un evento fondativo di tutta la storia che si apre con il Nuovo Testamento. E questo evento è Gesù Cristo, Figlio di Dio. Gesù Cristo, ieri, oggi e sempre, come dirà la lettera agli Ebrei. Questo è quello che vuole dirci il primo versetto tanto sottovalutato. Se noi mettiamo il Vangelo di Marco nell'ordine della sua priorità temporale rispetto alla scrittura degli altri Vangeli, se così il Nuovo Testamento si aprisse allora con il Vangelo di Marco, avremmo che, come l'Antico Testamento si apre con l'annuncio fondante dell'opera divina della creazione, il Nuovo Testamento si aprirebbe con l'annuncio fondante della nuova creazione in Gesù Cristo. Con Lui, infatti, prendono inizio nella storia del mondo, nella nostra storia, quei cieli nuovi e quella terra nuova nei quali avrà stabile dimora la giustizia, come lo scrive l'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera che abbiamo letto. Allora ecco un motivo grande per cui vegliare, perché vivendo nel già e non ancora, non manchiamo di leggere alla luce dell'evento fondante Gesù Cristo i segni dell'inizio e del compimento della storia della redenzione. Non possiamo non tener conto che in Marco questo annuncio è una realtà, una testimonianza, una profezia, come in effetti Marco stabilisce facendo appello a Malachia e a Isaia. L'ultimo, da un lato Malachia, è il più importante, dall'altro Isaia, dei profeti della Bibbia ebraica. Marco assimila i due testi, Malachia capitolo 3 versetto 1, Isaia capitolo 40 versetto 3, ma il significato è univoco. Dio manda un misterioso messaggero, Malachia, che alzerà la voce, come scrive Isaia, e griderà nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E a questo proposito sono interessanti due notazioni. Il libro di Malachia, in cui è inserita la promessa dell'invio di un messaggero, si apre con questa affermazione: parola del Signore a Israele, vi ho amati, dice il Signore. E il capitolo 3 di Isaia, laddove dove annuncia la voce che grida nel deserto, si apre in modo analogo, lo abbiamo letto: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. La citazione profetica di Marco ci dice così che il clima in cui l'evento fondativo della buona notizia, l'Evangelo di Gesù Cristo, è annunciato in un clima divino di amore e di consolazione, in cui Dio chiama un nuovo popolo a una nuova alleanza. È un Dio, come dice Isaia, ecco il vostro Dio che viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio, ma poi quando vuole presentare un'immagine di questa potenza e di questo dominio ci dice come un pastore gli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Possiamo quindi dire, seguendo molti esegeti contemporanei che si rifanno a molti padri della Chiesa, che la buona notizia è la persona stessa di Gesù. Del resto ce lo dice Marco in quel suo versetto iniziale, dove parla del Vangelo di Gesù Cristo, che non è un genitivo oggettivo. Vangelo di Gesù Cristo in quanto raccoglie i fatti della sua vita e i suoi insegnamenti. Vangelo quindi di cui Gesù Cristo è l'oggetto, ma si tratta di un genitivo soggettivo, di appartenenza, di appropriazione. L'Evangelo è suo, di Cristo, lui lo annuncia, lui lo realizza, lui è in tutta la sua vita quel lieto annuncio, annuncio di amore, di salvezza e di consolazione. Se le cose stanno così, allora una nuova luce si proietta sui testi profetici citati da Marco. Chi è quel misterioso messaggero inviato da Dio di cui ci parla Malachia? E di chi è quella voce che grida nel deserto che ci propone Isaia? Una lunga tradizione esegetica che risale agli stessi scritti neotestamentali ha identificato messaggero e voce in Giovanni Battista. Ma siamo proprio sicuri che sia così? Raramente la parola di Dio nella Bibbia è vincolata a un significato univoco. La sua è una parola che sfugge a ogni costrizione, che si apre a mille significati, che si rende disponibile a portare luce nei più diversi Sitzungsleben, situazioni e ambienti esistenziali, dove la persona vive nei più diversi tempi della propria vita e della propria storia. Anche se poi, risalendo lungo tutte le interpretazioni, in cima a ogni significato, troviamo sempre Lui, il nostro Dio, che ci ha voluti per costituzione, antropologicamente, direbbe Rahner, uditori della sua parola. Torniamo però al nostro interrogativo. Chi è il misterioso personaggio che abita i testi citati? Per rispondere, dobbiamo fermarci un attimo sulla struttura dell'annuncio profetico, dove l'autore del contenuto del messaggio profetico è sempre Dio, e questo fa di lui l'autentico messaggero. È lui che annunzia, da lui proviene il messaggio, lui ne cura la consegna, lui interviene per dargli attuazione, poiché ad ogni messaggio corrisponde un fare di Dio nella storia, o in quanto giudizio, o in quanto salvezza. E tutto ciò è così vero che il messaggio profetico si conclude sempre con la formula del riconoscimento di Dio, vale a dire, si conclude così: oracolo del Signore, oppure da ciò riconoscerete che io sono Yahweh, l'ho detto e lo farò. Se aggiungiamo a questo riconoscimento cioè che il vero messaggero di salvezza è Dio. Il fatto che il termine greco per messaggero, usato dalla versione dei 70, corrispondente al termine ebraico, è angelos, e che le figure angeliche nella Bibbia ebraica danno corpo il più delle volte a delle teofanie, allora non è così difficile riconoscere nel messaggero e nella voce che grida nel deserto, anch'essa assimilabile a una teofania, il Messia promesso, il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E così si arricchisce immensamente di significato il ricorso di Marco ai due profeti dell'Antico Testamento per suggerire che il messaggero e il messaggio di liberazione coincidono nella persona di Gesù Cristo, il Messia atteso e il Figlio di Dio che ci è stato donato, il cui avvento e la cui presenza acquisiscono così una profondità temporale nella storia della salvezza tendente all'infinito. E c'è un altro elemento interessante che ci fa dire che il deserto di Giovanni Battista non è il deserto della voce misteriosa. Il deserto di Giovanni Battista è un deserto arido, aspro, è un deserto di fuga dal mondo e di penitenza. Giovanni Battista è un anacoreta e ha un grande merito, non voglio togliergli nessun merito, anche se la sua presentazione nel Vangelo di Marco è molto più stringata che negli altri due Vangeli sinottici e anche del Vangelo di Giovanni. È comunque un anacoreta, vestito di peli di cammello, si ricorda in questo modo come si vestivano i profeti dell'Antico Testamento, mangia locuste e miele di roccia, cosa che ci fa un po' impressione, ma che in fondo non erano altro che i prodotti tipici del deserto di Giuda. Chiama al pentimento, alla confessione dei peccati, al mutamento di vita e offre in cambio il segno del lavacro per immersione in quel Giordano che aveva sognato il confine dell'ingresso nella terra promessa, per testimoniare la necessità di sciogliersi dai vincoli del peccato, purificarsi dalle logiche mondane, per andare incontro al Messia la cui venuta annuncia da vero profeta come imminente. Il deserto, dove la voce misteriosa vuole aprire la via del Signore, è in Isaia il deserto attraverso cui si compirà il cammino di liberazione degli ebrei esiliati da Babilonia alla terra di Israele. È il deserto del nuovo esodo sotto la guida di Dio, è il ritorno del popolo al Dio del primo esodo, al Dio della promessa, al Dio dell'alleanza. È il deserto dove il popolo vive la prossimità con il suo Dio, luogo di prova e di tentazione della fede, certo lo abbiamo anche visto, ma soprattutto luogo dove il Signore annuncia che ogni valle sarà colmata, i monti abbassati, i sentieri tortuosi raddrizzati, i luoghi impervi resi piani, dove il deserto fiorirà e così, dice Isaia, l'abbiamo letto, si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà. È nel deserto che Dio si fa presente a Elia nella voce di un silenzio sottile, è nel deserto che al profeta Osea dice: la condurrò nel deserto, la sposa infedele, e parlerò al suo cuore. Ecco dove nasce la parola di Dio, nel deserto. E il Figlio di Dio, il Verbo Eterno del Padre, non poteva che iniziare da qui. È questo il deserto dove a volte vorremmo tornare anche noi, quando sentiamo nel cuore il richiamo verso una solitudine che renda più vero, più spoglio, più intimo l'incontro con Dio. C'è un altro elemento incluso nella profezia citata da Marco che non possiamo trascurare ed è l'invito pressante: preparate la via del Signore e raddrizzate i suoi sentieri. Chi non vorrebbe preparare la via del Signore sapendo che Egli viene? E non è questo il nostro compito nella stagione ecclesiale dell'Avvento che stiamo vivendo? Ricordate il grido di Isaia nella lettura di domenica scorsa? Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie? Se tu squarciassi i cieli e scendessi, e lo stesso anelito sale verso Dio nelle parole del salmista: Signore, piega il tuo cielo e scendi. È il mantenere vivo in noi questo anelito, questa fiamma viva d'amore, come si esprime San Giovanni della Croce, che ci impedisce di addormentarci nell'attesa del Signore che viene. Perché l'amore è anche sempre attesa e desiderio, è ferita. Per questo l'anelito è sempre pungente, a volte quasi doloroso. Non occorre essere dei mistici per saperlo, basta sperimentare la parola di Dio. Infatti, la parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alla midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. È nella lettera agli Ebrei. Nel Vangelo di Matteo, Gesù riconoscerà che Giovanni Battista è venuto a voi sulla via della giustizia. E nel Vangelo di Luca sono elencate le opere di giustizia che il Battista chiedeva come frutto efficace del pentimento e della conversione: condividere le vesti superflue con i poveri, condividere il cibo con gli affamati, essere onesti nel proprio lavoro, non maltrattare il prossimo, specialmente se si gode di qualche autorità. Quanta quotidianità a portata di mano racchiusa in questo preparate alle vie del Signore, e quanta quotidianità individuale e sociale vi è nella condanna da parte di Dio dello scandalo provocato davanti a Lui dalle vie dell'ingiustizia. Io mi accosterò a voi per il giudizio, dice il Signore nel testo del profeta Malachia, dopo aver promesso l'invio di un messaggero di riconciliazione, e sarò un testimone pronto contro gli incantatori, gli adulteri, gli spergiuri, contro chi froda il salario all'operaio, contro gli oppressori della vedova e dell'orfano, contro a chi fa torto all'immigrato. Io sono il Signore e non cambio. Ritornate a me e io tornerò a voi. A fronte di tutte le ingiustizie consolidatisi nei cuori di pietra, si staglia l'Evangelo, la buona notizia totalmente rivoluzionaria delle beatitudini, che annunciano una felicità sorprendente, una liberazione nuova, una salvezza sovrabbondante. È l'annuncio del Signore, è l'annuncio della venuta del Regno, che Egli è, come hanno affermato tanti padri della Chiesa. Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità, dovranno riconoscere persino i farisei, i suoi oppositori, come ci dice Marco nel capitolo 12. Marco organizza il suo Vangelo costruendo una straordinaria, pungente e provocante figura retorica di inclusione, entro la quale iscrive il mistero del Regno di Dio, ponendo la sua cristologia tra un doppio grido. All'inizio, il grido gioioso che risuona nel deserto, che abbiamo attribuito al Signore Gesù, e alla fine l'ultimo grido con cui la sua missione si conclude nel paradosso della morte in croce del Figlio di Dio. Usa le stesse parole, «Phone bontos e voesen phone megal». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. L'inclusione vuol dire che un testo sta all'inizio, lo stesso testo ritorna alla fine, e tutto quanto si viene scritto entro questa inclusione, dove trova il suo senso più profondo. E di fronte a questa folgorante rappresentazione resta difficile non farsi vincere, almeno per un momento, dal silenzio contemplativo. Veramente tu sei un Dio nascosto, Dio Salvatore, aveva commentato Isaia. Un Dio nascosto tra la grotta di Betlemme e la croce del Calvario. Un Dio nascosto tra due grida, ci dice Marco, appassionato annunciatore del segreto messianico. Un Dio nascosto e presente, Deus absconditus atque presens, scriverà il filosofo Blaise Pascal nella notte di fuoco della sua conversione. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio, scrive San Paolo ai Colossesi. Sì, viviamo nel mistero di Cristo, viviamo del mistero di Cristo, che la liturgia di questo tempo di avvento ci ripropone intensamente, perché a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio, ci dice oggi il Signore, come un tempo lo disse ai dodici. Questa è la nostra responsabilità, qui si gioca la nostra libertà di figli nel Figlio. Questa è la conversione cui chiama il Vangelo, un cambiamento, un riorientamento radicale della vita, una liberazione completa da quell'inciampo nella via del Signore che è il peccato. Una trasparenza nuova dell'anima, un anelito che non si estingue. Tutto questo si riflette nella mozione interiore che induce alla confessione della nostra fragilità, delle nostre insufficienze, dei nostri peccati, ma che giunge a compimento solo nell'esperienza del perdono di Dio, perché è il perdono di Dio che veramente cambia il nostro cuore. Scelti e amati da Dio, ci dice San Paolo, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità. E come il Signore vi ha perdonato, lo stesso fate anche voi. E sopra ogni cosa, rivestitevi dell'amore che conduce tutte queste cose fino alla perfezione. Questo è il battesimo di conversione per il perdono dei peccati che predicava Giovanni Battista, il precursore. E quanto ci fosse bisogno di quell'annuncio di liberazione lo testimonia la grande folla di ogni tipo di gente che accorreva a lui da tutta la Giudea, da Gerusalemme, la città santa, dove la religione del Tempio era diventata solo un appannaggio dei potenti, farisei, capi dei sacerdoti, dottori della legge. L'immersione nelle acque del Giordano trova un riferimento simbolico nel grande lavato di rigenerazione dal peccato narrato nel capitolo settimo della Genesi, che conosciamo come diluvio universale, al termine del quale Dio, facendo sbocciare l'arcobaleno della pace, aveva stretto la sua prima alleanza con l'uomo nella persona di Noè. Ma Giovanni Battista annuncia un altro battezzatore, di cui al momento si sa solo che viene dopo di lui, ma che è più grande di lui. Quest'umile riconoscimento del Battista dimostra che di fronte al successo della sua opera non si era montato la testa. L'evangelista Giovanni metterà sulla sua bocca questa commovente affermazione: lui deve crescere, io invece diminuire. E in queste sue parole deve riconoscersi ogni testimone del Vangelo, anche noi nella nostra piccolezza. Signore, insegnaci a diminuire, affinché tu possa crescere nello spazio in cui noi siamo, affinché l'incontro con l'altro non sia più l'incontro con noi, ma l'incontro con te. La parola di Dio è una parola performativa, direbbero oggi i linguisti. È una parola che fa quello che dice. Così è della mia parola, uscita dalla mia bocca, dice il Signore tramite il profeta Isaia. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto quello che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. È una parola che, pur nella trasmissione scritta, che è la forma in cui oggi ci perviene, ridiventa voce viva nella sua dimensione di annuncio, sia quando l'ascoltiamo mentre viene letta nell'assemblea ecclesiale, sia quando, in quanto annuncio, la sentiamo risuonare di nuovo come parola viva nel silenzio della nostra riflessione o della nostra preghiera. La parola di Dio ci raggiunge nella nostra storia concreta e nella nostra storia inserisce il fare di Dio. Per questo il fare di Gesù è più forte del fare di Giovanni Battista, che dice: viene dopo di me colui che è più forte di me. E il suo battesimo in Spirito Santo, quello che noi tutti abbiamo ricevuto, è più decisivo, sostanziale, rigenerante, trasformante e potente del battesimo nell'acqua impartita dal Battista, che del battesimo in Spirito Santo è solo un segno precursore. Poiché la parola di Dio recante l'annuncio della nascita del bimbo di Betlemme ci raggiunge oggi nella nostra storia, e la nostra storia è una storia in movimento che in ogni sua stagione ci mette di fronte a diversi e molteplici accadimenti, l'annuncio del Natale ci raggiunge sempre, ogni anno, in una situazione esistenziale diversa e nuova da quella che abbiamo vissuto nell'anno precedente. Il nostro essere oggi è diverso dal nostro essere stati ieri. Così la parola di Dio, pur riportandoci ogni anno un annuncio dell'avvento e del Natale formalmente uguale a se stesso, nella nostra condizione esistenziale di vivere nell'oggi un tempo personale più maturo, aperto al futuro e non chiuso sul passato, trova la possibilità di innestare sentimenti, intelligenze, attese, risposte, consolazioni, verità nuove. Così ogni avvento non è mai uguale a se stesso. Ogni Natale non è mai uguale a se stesso, anche se i riti della società consumistica, con i suoi alberi addobbati, le sue luci scintillanti, la corsa ai regali, ci restituisce un'immagine ripetitiva di anno in anno e sempre uguale a se stessa. In ogni incontro con il Natale del Signore tutto cambia, tutto può cambiare, se nell'attesa abbiamo saputo vegliare.
Grazie Francesca per tanti spunti, magari sottolineo due cose che anche tu hai ben detto, proprio mettendo insieme la prima lettura e anche il Vangelo. Innanzitutto l'antifona domani è molto bella perché è proprio un invito al popolo di Sion, che siamo tutti, a dire che il Signore verrà a salvare tutti i popoli e farà sentire la sua voce potente per la gioia del nostro cuore. E allora vedevo che, appunto, come ben ha detto anche Francesca, si è soffermata su questa voce, che è la voce del Vangelo, che è la bella notizia. Ma nella prima lettura si sono saltati alcuni versetti, ma mi sono soffermata proprio perché questo grido, consolate, consolate il mio popolo, inizia questo secondo libro di Isaia, che è chiamato il secondo Isaia o Deutero Isaia, e che entra proprio così, così prepotentemente quasi a dire consolate, consolate, e poi questo, soprattutto gli 11 versetti che abbiamo sotto mano domani, è proprio questa voce che viene mandata perché annunci, perché gridi, Ed è una voce che deve gridare tre realtà in fondo. La prima è proprio quella nel deserto, preparate la via, no? Il primo aspetto, una voce grida nel deserto, preparate la via, e con tutto quello che poi ci ha detto anche Francesca. E poi la seconda non è citata qui, ma si dice un'altra volta, questa voce grida, e cosa devo gridare? Che l'uomo è come l'erba, il popolo è fragile, è debole. Però la parola di Dio rimane, ed è molto bello quello che diceva proprio Francesca sulla parola. E la terza è quello che, allora sali su un alto monte, ancora grida più forte, annuncia liete notizie a Sion, alza la voce con forza, tu che annunci liete notizie, vedete qua, alza la voce, non temere, annuncia alla città di Giuda, viene il vostro Dio, ecco, lo vedete. È questo che diceva lei, no, il Signore viene, non verrà, viene. E appunto viene con quella potenza che ha il braccio forte per salvare, ma viene anche con quella dolcezza di un pastore che prende ogni pecora secondo la sua, il suo bisogno, no? Quello che mette sulle ginocchia, quello che prende in braccio, eccetera. E quindi mi riferivo proprio a questo venire del Signore. È chiaro che appunto non si dice il Signore verrà, e questo viene anche detto nel Vangelo di Marco, e il Signore è un veniente, è uno che viene, c'è già, si può dire, è già lì, viene se lo sappiamo vedere, è già presente, potremmo dire, nella storia, come giustamente ci diceva Francesca. E bisogna aprire gli occhi, bisogna preparare la strada, perché la gloria del Signore non si manifesta dove ci sono tutte le alture, dove appunto monti, valli, eccetera, no? È come qualcosa che deve essere appianato, e questo senso di fare la terra piana è proprio del contadino quando ara, quando semina, cioè bisogna fare in modo che le cose si abbassino, i nostri orgogli, no? Si alzino i nostri egoismi, insomma, si renda un terreno nel deserto pianeggiante, perché appunto chi passa? Passa il popolo. Quindi la strada viene preparata, sembra per il Signore, ma in realtà è per il popolo. Io accostavo, leggendo qualcosa, ma poi mi è venuto così, accostavo a questo grido del Battista, preparate la via, e anche con riferimenti a Luca, proprio al Magnificat di Maria, quando dice Maria, il Signore come agisce? Facendo così, abbassa l'orgoglio dei superbi, esalta i più piccoli, cioè non si può vedere la gloria di Dio nell'orgoglio dell'uomo. Questo dell'orgoglio è un tema caro a Isaia. La santità di Dio, bisogna abbassare il nostro orgoglio per poterla cogliere, vedere, altrimenti il Signore non viene in un cuore appunto che è prepotente, che è potente, che diceva bene Francesca, no? Che mette insieme delitto, ingiustizia, e pensa di celebrare il Signore, no? Che opprime, che sopprime, che ecco. Il secondo aspetto su cui riflettevo è questo consolare, consolare, questo imperativo che viene forte, e riflettevo il ritorno degli esuli da Babilonia è, da certi punti di vista, l'esperienza di Babilonia è molto forte per il popolo. Lo vedevo dentro il contesto proprio del secondo Isaia. Cioè, quando Israele si è trovato in Egitto, si è trovato in Egitto, e da lì grida, e lì Dio interviene e lo libera. Ma quando Israele riflette che si trova a Babilonia, si trova a Babilonia per il suo peccato, perché ha tralasciato, cioè già era stato liberato, quindi è ritornato in quella schiavitù da cui era già stato liberato. E qui l'angoscia del popolo è molto maggiore rispetto a quella dell'Egitto, dell'esperienza dell'Egitto. E quindi questa forza, consolate, consolate, dite al cuore, è perché Israele, penso io, è in quell'angoscia che viene detta in alcuni salmi, dove pensa che non sia più possibile il ritorno, pensa quasi impossibile, perché appunto è questa realtà forte del peccato, di aver lasciato Dio per gli idoli, e lui si trova in terra straniera e quindi si trova oppresso. Ecco perché la forza del secondo Isaia deve essere una voce potente, questa insistenza su alzare la voce, perché è talmente sconsolato il popolo. Io penso molto alla situazione oggi di certe situazioni nel mondo, dove non si vede, ma in certe situazioni si dice è stata l'oppressione dell'altro, mi trovo così. Ma quando Israele riflette nella sua fede, dice: ma è per causa nostra che ci troviamo qui. Questo è ancora più terribile, ancora più, toglie ancora più speranza. Perché se io sono oppresso perché mi hanno tirato violentemente, ecco, come l'esperienza è una cosa, ma quando io vivo un'oppressione perché so benissimo che ho lasciato la parola del Signore, adesso è faticoso pensare, ma ecco, il Signore invece è lì, il Signore non ha mai abbandonato il suo popolo, anche quando il suo popolo si è allontanato da Lui. E allora questo venire del Signore è l'apertura degli occhi, è il nostro svegliarci. E quindi è un atto di fede. Ecco, i profeti che stanno insieme, come per esempio il profeta Sentinella, Ezechiele, che va insieme agli esuli, perché il Signore non ha mai lasciato gli esuli da soli, sempre con la sua parola, cerca di svegliare il popolo a questo. Ma guarda che se tu apri gli occhi, se tu vedi la gloria di Dio, la vedi già la gloria. E sta già lì, ecco perché allora bisogna solo ritornare, ma il ritorno è appunto un shuv, cioè una conversione, è un ritorno che chiede un pentimento, non è un ritorno, perché è il Signore che ti fa ritornare, ti fa vedere il peccato, è per questo che il Signore toglie, assume questo peccato, tutto il discorso del servo nel secondo Isaia, e ancora non ci credi. Noi lo pensavamo castigato, maledetto da Dio, eccetera, no? È faticoso credere la salvezza quando ci sentiamo dentro, cioè questa, abbiamo contribuito al male. È una situazione che oggi è molto presente, ci investe tutti, ecco, ma aprire gli occhi della fede, vedere che la gloria di Dio viene appunto anche in queste situazioni così drammatiche, così terribili, dove è l'uomo stesso a causare certi mali terribili, ecco, ma anche lì risuona questa voce ancora più prepotente, più forte, proprio perché l'uomo fa fatica a credere che ci sia una salvezza. Ecco, io credo che questo consolate, consolate, questo imperativo forte sia proprio, ci risvegli proprio alla speranza oggi in modo particolare, no? Per noi e per tutti.
proposito di questo in principio, no, che richiama la creazione, io ho riletto questo testo di San Pietro nella questa seconda lettura come una nuova creazione. Parla di cieli nuovi e terra nuova, no? E è interessante che il testo sembra terrificante, no? Questa il giorno del Signore verrà come un ladro, allora i cieli spariranno con un grande boato, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno, la terra con tutte le sue opere sarà distrutta e via dicendo. Però ho pensato che ogni nuova creazione deve essere un terremoto, deve essere un grande cambiamento. Pensiamo alla prima creazione, quale grande cambiamento dal nulla al tutto, no? È stato un grande ordine che si è creato da un elemento che non sembrava avere forma. Questa nuova creazione è forte, ma ci deve trovare preparati in che senso? Perché questo giorno del Signore che viene come un ladro, come dice più volte anche il Vangelo, no? Dobbiamo essere pronti, la casa deve essere difesa, quindi il ladro deve essere accolto, nel senso che te lo devi aspettare, quindi devi essere pronto, e ci deve trovare nella pace, dice Pietro. San Pietro dice ci deve trovare nella pace. Quando saremo nella pace, noi potremo accogliere questa giustizia di Dio. Perché in questa nuova creazione ci sarà la giustizia di Dio. E allora ho pensato che veramente questo è tanto in dialogo con il tema di questa giornata, di questa domenica, che comincia con questo consolate, consolate il mio popolo, con questa bella lettura di Isaia, no? Perché c'è mezzo il Salmo, e questa giustizia nel Salmo è bellissimo, perché è una giustizia animata. Il Salmo mi ha fatto veramente pensare: amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. E chi si è affacciato dal cielo se non Dio attraverso Gesù? E qual è questa verità che germoglia dalla terra se non proprio Gesù? Quindi da questa domenica viene un po' il timore di questa nuova creazione che ci sconquassa la vita, ci sconquassa il mondo, però viene anche una grande speranza, dove penso dovrei cominciare dalle piccole nuove creazioni. Madre Michela parlava anche della conversione, no? Che cos'è la conversione se non una nuova creazione in noi, nel mondo, nella nostra realtà? Cosa creiamo di nuovo dopo una conversione sincera del nostro cuore? Ed è questa la preghiera che chiedo al Signore, questa consapevolezza e questa apertura, questa tranquillità, questa pace che possa far entrare in me questa nuova creazione. Totale ci sarà prima o poi, il Signore lo sa, però ecco, le piccole nuove creazioni dobbiamo anche permetterle al Signore, perché Lui ci rispetta, rispetta le nostre libertà, e forse il piccolo passo che possiamo fare è avviarci su questi nuovi cieli e nuova terra nella nostra piccola vita.
Sì, anche anch'io avevo mi ero soffermato anche su questa appunto su questa seconda lettera di Pietro. Peraltro devo dire, mi sono molto cari gli scritti di Pietro, quantomeno attribuiti a chi è a Pietro, sicuramente riconducibili comunque alle comunità che lui ha fondato, perché in fondo è vero, come diceva Michela, questo testo che sembra terrificante è però poi la pace. In fondo ci può essere, come dire, la tentazione anche di vivere i tempi forti così della liturgia e della nostra esperienza cristiana con un desiderio velleitario, diciamo, che si potrebbe moralisticamente, ahimè, anche fondare su questi scritti, cercare di essere irreprensibili, impeccabili, puri. Ma è questo che chiede il Signore? No, perché non erano impeccabili e irreprensibili, e tantomeno puri, le persone che Gesù ha incontrato, che Gesù ha cercato. E comunque vivere, diciamo, in questa tensione a purificarsi da soli, o tentare di averlo già ottenuto, e comunque significa cadere continuamente e finire alla fine per cercare continuamente giustificazioni, per cui è un gioco a nascondino in cui poi alla fine non si avanza di un passo, anche se magari passano anni. Qui devo dire, mi ha molto colpito qualcosa che, per chi c'era ieri, ha detto padre Giuseppe Forlai nella sua omelia per l'Immacolata Concezione, che lui parlava, tra le altre cose, di Dio come padre, il padre che rialza il bambino che cade, ma non solo questo, e quindi perdona il peccato rialzando chi è caduto, ma il padre che toglie le pietre davanti al bambino che sta barcollando, proprio per evitare, vedendolo già a terra con la faccia insanguinata, che si rovini. E diceva padre Giuseppe, in fondo noi forse pensiamo anche poco tutte le occasioni di peccato da cui il Signore ci ha preservato, cioè non solo ci ha perdonato ed è giusto ricercare il perdono, ma dobbiamo anche pensare quanto nella nostra vita avremmo potuto trovarci in una situazione in cui saremmo caduti e saremmo caduti malamente. E qui a me viene da pensare proprio personalmente, ma anche semplicemente le situazioni in cui veramente, o nella situazione fra Russia e Ucraina o nella situazione in Medio Oriente, se avessi avuto in sorte di nascere lì, come mi sarei comportato? Di chi sarei stato complice? Credo che sono domande da farsi, perché tante volte è anche facile dire anche noi qui siamo corresponsabili, ed è vero, ma è importante anche dirci il Signore ci ha preservato, perché se fossimo lì che cosa faremmo? E questa è una responsabilità. E qui ritorno appunto allora a Pietro, perché dice Pietro, il Signore non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Dunque ci aspetta dove dobbiamo arrivare. Ora, appunto, la pace, in pace senza colpa, quindi non puri e perfetti, anche perché se ti capita di nascere in Ucraina o nella striscia di Gaza, è molto difficile, per quanto ti sforzi, di essere puro e perfetto, ma appunto con la coscienza pacifica e fiduciosa. E allora ecco qui qual è il vero modo per essere trovati senza colpa, che è anche quello che dice Pietro, cioè aiutare il Signore a togliere di mezzo queste pietre che noi vediamo sulla strada di chi abbiamo intorno, e invece tante volte diciamo bah, vediamo se casca. Invece anche concretamente, per darsi qualche piccola, qualche fioretto, si diceva una volta, no? Per segnare il nostro avvento. Quando vediamo qualcuno che sta per cascare, appianiamo le strade, siamo quella voce che grida, aiutiamo a gridare il Signore, perché se la voce continua a gridare oggi è anche perché la Chiesa ce l'ha trasmessa. E diceva Francesca, e chiudo, appunto l'inizio del Vangelo è proprio Archeto Evangelio Gesù Cristo, che non è il Vangelo di Gesù Cristo, nel senso che quello che racconta i fatti di Gesù Cristo, che è il Vangelo che appartiene a Gesù Cristo, ma ancora di più forse, perché sono in realtà tre nomi, Evangelio Gesù Cristo. Chissà qual è il nome principale tra questi tre. Quindi alla fine è l'inizio del Vangelo che è Gesù Cristo. E se il Vangelo è Gesù Cristo, non è qualcosa di antico. Il Vangelo è Gesù Cristo oggi, e io che leggo il Vangelo, che ascolto il Vangelo, che ho la possibilità di ascoltare tante persone, e quanto sono belle le lezioni di questi ultimi tempi, anche con tante voci personali, originali e appassionate, ognuna a suo modo. Tutte queste cose non sono venire a sentire bei discorsi. C'è un impegno, credo mio, credo di ciascuno, di diventare diversi e di aiutare gli altri a esserlo.
Io mi sono fermata nella parola voce, solo in quella. Qua, su questo tema di Giovanni, si vede nei quattro Vangeli, ma dice che nel Vangelo di Giovanni dice... A Giovanni Battista se ne fa la domanda: chi sei tu? E lui risponde: io sono la voce di chi grida nel deserto. Quindi lui si presenta così, non dice: io sono il profeta, io sono così, io sono familiare di Gesù, io sono con lui. Non lo dice niente, soltanto dice: io sono la voce. È la voce della parola, quindi lui non è la parola, Cristo è la parola e lui è soltanto la voce. E per essere la voce è necessario ascoltare prima, e non parla di altra cosa che non sia parola di Dio. Io mi sono fermata solo in quello, perché non si può parlare di Gesù o essere parola di Dio se prima non si lo ascolta. E dove si lo ascolta? Come si è detto prima, nel deserto, che il deserto non è soltanto un stato fisico, ma un stato spirituale, dove giustamente uno si distacca delle cose, dei rumori, per sentire la voce.
Invece, poco prima di venire qui, per il tuo caso, stavo scrivendo gli auguri natalizi alle mie amiche, mi sono reso conto che di solito si scrive stessa cosa ogni anno, tanti auguri, nell'attesa del successo che viene, eccetera. Mi sono fermato perché mi sono reso conto che proprio, anche perché quest'anno l'avvento è molto corto, più veloce del visto anno liturgico, e bisogna stare attenti, perché devo essere attento io per non sfuggire Gesù che passa nella mia vita, e che devo stare attento e con occhi e orecchi aperti. Questo mi ha fatto capire anche un'altra realtà che tante volte penso di cercare e di incontrare Gesù nei luoghi che ormai sono per me comuni, nei incontri con persone che conosco, eccetera, e poi mi rendo conto che esiste un tentativo nella mia vita di raccontare tutto al mio ben ritorno, non mi ricordo adesso la parola, ma al mio ben di conto, per accomodarsi, per avere le cose più, per non sforzarsi e non non mettersi di fronte a Gesù in attesa della sua improvvisata, cioè della sua venuta in attesa. E per questo penso che, cioè, questo mi ha colpito stasera, che infatti tante volte sembra che ormai amplitudico è ormai come una ruota che gira, e ogni anno 24-25 dicembre ci caschiamo di fronte alla sala, a quella di Gesù, invece ogni anno c'è qualcosa di nuovo, è quella novità, è proprio lui che viene per portare nella mia vita. E sono come facilmente, posso malamente, ma voglio ridurre a Gesù a uno schema, invece si rivela come una infinità delle modi del suo agire e di scoprirsi nelle persone in attesa, o forse anche quelle di cui meno mi aspetto, perché le considero come mio nemico, come un ateista, come una persona che sta lottando sfacciatamente, sta togliendo dalla vita pubblica ogni segno di Natale. Meno male che poi ci viene sangue, perché quando vedi che una persona ti butta tutti i presenti, per quanto, perché dice che ormai dobbiamo essere progressivi, eccetera, viene una rabbia, ma poi mi rendo conto che è anche questa persona ha bisogno di incontrare Gesù nella mia vita.
Qualcun altro vuole condividere qualcosa? C'è ancora un poco di spazio. Laura?
Posso bruciare?
C'è il microfono, grazie a Dio.
Allora, sono molto belle tutte le parole della liturgia di domani, e anche a me, che appunto sono rimasta anche molto colpita da questo inizio della lettura del profeta Isaia: consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme, gridatele che la sua tribolazione è compiuta. E allora, di fronte a queste parole, anche appunto vengono in mente veramente tante situazioni e quanto bisogno ci sia di consolazione, di ricevere consolazione e di dare consolazione. Ma appunto quello, io vorrei proprio appunto in questo tempo riprendere queste parole del Salmo: ascolterò che cosa dice Dio il Signore. E penso a quanto abbiamo bisogno di ascoltare questo annunzio della sua venuta, di ascoltare questa sua tenerezza verso il popolo che è sofferente, perché anche perché anche noi sappiamo consolare, così come lui consola, così come si mostra consolatore di tutti. E appunto anche in queste parole di Isaia leggiamo anche: si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. E quindi questo cammino però in cui viene questa luce nuova non è solo un cammino in cui il Signore vuole fare questo cammino di misericordia in mezzo agli uomini anche con noi. E tante volte diciamo non abbiamo quella pazienza, anche oggi nell'ufficio delle letture si parlava di questa pazienza. Tante volte noi pensiamo che la nostra preghiera non viene ascoltata e poi dimentichiamo che siamo noi a uscire da questa pazienza misericordiosa del Signore, da questa pazienza che nonostante ogni tradimento non smette di agire e di venire in mezzo a noi. Mi è sempre colpito, diciamo, nelle scritture, ma anche nella mia vita e nella mia esperienza, questa tenerezza del Signore verso tutti, questo farsi pastore di tutti. E allora prego il Signore che, appunto, come dice Pietro, non ritarda nel compiere la sua promessa, al contrario magari di come possiamo essere noi, di quello, delle tante promesse che vengono fatte anche nel mondo, di qualche felicità, di qualche che poi non è vera. Penso appunto anche al discorso della guerra, della difesa appunto attraverso le armi, quante promesse che poi si rivelano false. Ma non è così della promessa del Signore. E allora prego il Signore che lo possiamo attendere insieme, che lo attendiamo per noi stessi e lo attendiamo per tutti.
Ma l'insistenza anche su questo fatto di
di svuotarsi anche delle convinzioni, del fatto che tutto va male o che tutto va bene o di quello che sarà. Anche l'altra volta, sentendo parlare qualcuno, a me veniva in mente il termine umiltà, umiltà anche del proprio intelletto, non solo come tutto morale, io tutto morale. Anche il pessimismo, la tristezza, sono esempi di superbia umana, quelle valli, quei monti che devono essere abbassati. Ci sono proprio delle indicazioni precise, come se ogni cosa che fa parte appunto della storia, dell'esistenza, del creato umano, è un po' deve cambiare, perché c'è la speranza che effettivamente si possa accogliere questo bene che viene per realizzarsi.
Bene, possiamo anche concludere con proprio il versetto del Salmo che dice: mostraci, Signore, la tua misericordia, donaci la tua salvezza. Proprio rispondendo anche al nostro deserto, quindi tutto riceviamo dal Signore. E in modo particolare, ecco, siamo riconoscenti per la sua opera di salvezza in noi.
Preghiamo. O Dio, Padre di ogni consolazione, che all'umanità pellegrina nel tempo hai promesso nuovi cieli e terra nuova, parla oggi al cuore del tuo popolo, perché in purezza di fede e santità di vita possa camminare verso il giorno in cui ti manifesterai pienamente e ogni uomo vedrà la tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che
è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Diamo la buona domenica, seconda domenica
a tutti. Volevo dare una notizia, ma non so quando.